Notizie da Il Sole 24 Ore, lette da voceviva.it, 2024 12 16 17 e 40. Commenti, von der Leyen, strategie per la nuova leadership. Da 1 dicembre è entrata in funzione la nuova Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen al suo secondo mandato, diversamente dal Da 1 dicembre è entrata in funzione la nuova Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen al suo secondo mandato. Diversamente dal passato, il Parlamento europeo PE, non ha imposto la sostituzione di candidati commissari, ma la loro nomina è stata contrastata. Il Collegio dei commissari ha raccolto un numero di voti favorevoli inferiore a quello che aveva eletto la Presidente 4 mesi prima. 370-51,4% rispetto a 401-55,7%. Questo esito non ha precedenti e segna un minimo storico nelle votazioni per la Commissione. Si ricordi al riguardo che, pur avendo ottenuto un consenso personale plebiscitario 78%, Prodi presiedette un collegio dei commissari 1999-2004, che aveva raccolto quasi il 90% dei consensi del PE. E il collegio presieduto da Barroso 2004-2009 arrivò a uno scarto di 24 punti percentuali. Del resto, anche nel caso del primo mandato di von der Leyen, l'incremento del tasso di sostegno fra le due votazioni fu pari a 13 punti percentuali. Tali dati indicano che, nel passato, i contrasti fra le forze politiche pro-europee per la nomina del presidente venivano ricomposti grazie al prevalere dello spirito comunitario e al voto palese del PE. Ora si è verificato l'opposto. Come abbiamo già scritto, l'aumento di conflittualità è stato originato da due elementi: il cambiamento fra luglio e novembre dell'agenda di politica della Commissione con l'attenuazione degli impegni a favore del Green Deal, l'atteggiamento succube di varie componenti del PE rispetto alle opinioni pubbliche nazionali. Fatto è che questi due organismi affronteranno l'arduo compito di ridisegnare gli assetti economico-istituzionali europei in una situazione di fragilità politica senza precedenti. Alcuni ritengono che ciò amplierà le possibilità di accentramento della gestione della Commissione nelle mani della Presidente. Prova ne sia che von der Leyen ha deciso di lanciare e presiedere un tavolo europeo sull'automotive invece di affidarlo ai vicepresidenti esecutivi Ribera o Séjourné. Gli attuali problemi dell'Unione Europea UE impongono però decisioni strategiche e cambiamenti radicali proiettati nel medio periodo e destinati a modificare gli equilibri interni ed esterni all'area. È rischioso perseguire tali obiettivi confidando sulla sola forza politica della Presidente e rassegnandosi al fatto che il PE manchi di maturità istituzionale. Per giunta, in attesa delle elezioni tedesche della prossima primavera, von der Leyen non può contare sui due passati motori del Consiglio europeo, Germania e Francia. Si pone allora un quesito: la Presidente della Commissione mira a stringere un'alleanza difensiva con il prossimo probabile cancelliere tedesco Friedrich Merz e con gli altri leader popolari anche a costo di annacquare i necessari cambiamenti produttivi europei? O farà leva sull'auspicabile futura stabilità politica tedesca per attuare le transizioni e tecnologica e per reagire all'era Trump e ai crescenti conflitti geopolitici che minacciano la UE? La speranza è che prevalga la seconda opzione. La firma dell'accordo di libero scambio con il Mercosur, che è stata la prima mossa della nuova presidenza von der Leyen, peraltro frutto di un preesistente lavoro, è stata una decisione importante. Tale accordo non deve, tuttavia, ridursi a una mossa neomercantilista per fornire un mercato di sbocco alle imprese europee a tecnologia matura, seguendo la consolidata tradizione tedesca di affidare la crescita dell'area alle esportazioni nette. Esso deve invece favorire il salto tecnologico dell'industria europea a partire dal settore dell'automotive e segnalare a Trump che la UE non si lascia schiacciare fra sterili rimpianti per il multilateralismo e una riluttante pratica di guerre commerciali. La UE segnalerebbe così la sua capacità di autonomia strategica e la sua apertura verso il sud globale. Per rendere credibili le opzioni favorevoli a progressi europei di fondo è necessario che la UE realizzi almeno tre iniziative nel breve termine. Primo, la difesa deve diventare a pieno titolo un bene pubblico europeo. Nella lettera ai vertici delle istituzioni europee pubblicata su questo giornale il 24 novembre scorso suggerivamo il lancio di un fondo di 500 miliardi di euro destinato alla difesa e finanziato da debito comune. L'idea sta maturando e potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi sotto l'impulso della futura presidenza polacca della UE. Perché abbia successo occorre però evitare che alcuni stati membri fruiscano dei ma si sottraggano agli oneri praticando il free riding. Secondo, è necessario che il mercato unico sia un ingrediente indiscusso e acquisito in un'area economica che intende valorizzare la propria moneta negli scambi internazionali e riprodurre il proprio modello sociale. Per essere tale, il mercato unico deve però includere una completa unione bancaria e intermediari finanziari non bancari, in grado di agire su non segmentati mercati europei dei capitali e di gestire strumenti innovativi. Questi cantieri, fermi da anni, vanno riattivati. Terzo, il Competitiveness Compass, annunciato dalla Presidente della Commissione, deve approdare a radicali modifiche dell'apparato produttivo della UE mediante efficienti combinazioni di nuovi beni pubblici di investimento e di investimenti innovativi privati. A tale fine occorre realizzare investimenti aggiuntivi inseriti in una politica industriale europea che disponga di una mobilizzazione della ricchezza offerta dall'unificazione dei mercati finanziari.